Gianna Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per questo incontro, questa rubrica nell'ambito appunto del Chigiana Radio Arte 9, Tracce Verticali, che è la radio temporanea, lo ricordiamo, del Chigiana International Festival and Summer Academy 2024, giunto alla sua decima edizione, e quindi l'edizione delle radio del Chigiana Radio Arte sono appunto 9. Prendiamo la linea per questo ciclo di trasmissioni di approfondimenti dal titolo Sulle tracce. Quest'oggi abbiamo un ospite che in realtà è già un ospite di Radio Arte ed è ben ritrovato. Diamo nuovamente il benvenuto a Luca Fiore. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, Luca Fiore, ricordiamo, è critico, curatore, giornalista, incentrato sul, principalmente, diciamo Luca, incentrato sul tema della fotografia, a
Sì,
360 gradi, è uno
possiamo
studioso
dirlo.
di fotografia ed è anche appunto un curatore che questo tempo, appena di ritorno dal Festival di Arles, vero Luca, magari se dopo ci dai anche una finestra, insomma, su queste
Volentieri,
tracce,
volentieri.
e dà in programmazione una mostra molto importante questo agosto al meeting di Rimini. Poi avremo occasione anche di parlare di questo tema. Allora, Luca,
Volentieri.
il titolo del Chigiana Radio Arte 9 è appunto Tracce Verticali. Noi ci siamo detti, ma che rapporto c'è tra la fotografia e le tracce, prima di tutto, e dopo anche questo tema, tracce verticali, cioè della verticalità?
È un tema molto affascinante che dà molti, molti spunti di riflessione. E io innanzitutto vorrei fare questa osservazione che forse sarà un po' banale, cioè che è questa. Allora, qual è il momento in cui nasce la fotografia? La fotografia nasce all'inizio dell'Ottocento, sostanzialmente nel quarto decennio dell'Ottocento, tra Francia e Inghilterra. Adesso non ricostruiamo troppo una storia molto intricata, ma in cui si fa una scoperta, che è la scoperta di come intrappolare un'immagine creata da un meccanismo ottico. A volte si è definito la fotografia uno specchio con la memoria. Allora, l'aspetto scusate la cacofonia, l'aspetto dello specchio era, diciamo, noto da diversi secoli, la questione della camera chiara che ha aiutato tanti, tanti pittori ad avvicinarsi alla verosimiglianza. No? Delle cose che avevano nella riproduzione della verosimiglianza delle cose che avevano davanti. Il tema era la questione della memoria, come rendere queste immagini permanenti. La questione viene risolta trovando un metodo chimico-fisico, sostanzialmente, impregnando della Sì, prima dei metalli, poi, cioè, utilizzando i sali d'argento che sono sensibili alla luce, cioè cambiano la loro composizione se esposti alla luce. Dunque, appunto, con un processo chimico-fisico prodotto dalla luce, e da lì fotografia. Adesso, scusate, sto facendo le cose tagliandole molto con l'accetta, però la cosa che mi interessava è questa: l'aspetto della permanenza di un'immagine è paragonabile a un'impronta, l'impronta della luce su un pezzo di celluloso, un pezzo di carta. Adesso poi la tecnologia per diversi decenni ebbe non tante evoluzioni fino all'avvento del digitale, ma di fatto è un'impronta, potremmo dire una traccia. E mi piace la parola impronta perché proprio in questo contesto che è musicale, io penso che la parola traccia in quanto tale derivi Federico, correggimi, ma anche dal fatto che le prime incisioni musicali venivano fatte su dei dischi di cera, no? In cui c'erano queste puntine che scavavano questi solchi, poi penso che in inglese venga tradotto con tracce, che riproducevano in modo analogico i suoni, le vibrazioni, eccetera. Io devo dire che i due sistemi, cioè la registrazione dei suoni e la registrazione delle immagini, sono in qualche modo analoghi. Dunque, quando parliamo di tracce, sì, possiamo dire che le fotografie sono una traccia. Quando si parla di tracce, vabbè, adesso in questo contesto contemporaneo in cui un po' per modo, un po' per necessità si parla dell'avvento dell'intelligenza artificiale, parlare di traccia fa pensare al fatto che c'è una traccia è sempre una traccia di qualcosa che è altro da sé. Caratteristica imprescindibile della fotografia che la distingue da qualsiasi altra forma diciamo d'arte, però diciamo di linguaggio, ecco, linguaggio, è che non si dà fotografia se non perché un supporto fotosensibile è stato esposto a qualche cosa attraverso la luce. Cioè la fotografia non si dà se non in presenza della realtà. Questo non accade per il linguaggio verbale.
Certo.
Questo non accade perché io posso scrivere un intero romanzo, un'intera su un unicorno, ma non potrò mai realizzare una fotografia di un unicorno. Questo poi non vuol dire che, siccome anche la fotografia è un linguaggio e come dire, ai suoi più alti livelli, questo non significa che con la fotografia non posso parlare di un unicorno. Ci sarebbero diversi modi, come dire, sarebbe anche interessante fare un lavoro di questo tipo, però con una semplice fotografia, non, diciamo, senza post-produzione, diciamo, che sono sempre esistite ovviamente, però non posso fotografare ciò che non c'è. Certamente si può fotografare cose che effetti ottici, illusioni particolari. Beh, è interessante, una delle ultime notizie più divertenti nel campo della fotografia è che dopo che l'anno scorso un concorso di fotografia anche abbastanza importante fu vinto da una fotografia realizzata con l'intelligenza artificiale e fu il fotografo, l'artista, diciamo, rifiutò in polemica questo premio. Quest'anno, poche settimane fa, è successo esattamente il contrario, cioè a un concorso di immagini realizzate con l'intelligenza artificiale ha vinto una foto tradizionale. È una foto di un fenicottero al quale sembra mancare la testa. Cioè sono le gambe e il corpo, sembra mancare la testa, in realtà evidentemente da un'angolazione in cui non si vedeva che l'animale aveva rannicchiato dall'altra parte dell'inquadratura il proprio collo e la propria testa. Però capite che anche qua ovviamente sono i cortocircuiti, i paradossi molto divertenti che ci fanno riflettere sulla natura di queste cose, poi no, non penso cambino la storia di un medium. Però di fatto questa cosa abbastanza importante che ha a che fare appunto con l'impronta, la traccia in quanto impronta, che fisicamente. E questa è la prima riflessione che volevo fare, perché rispetto a questa cosa, questo aspetto, poi il linguaggio nella sua evoluzione prende diverse forme e gioca molti. Trasforma se stesso per dire cose anche molto diverse, a volte contraddittorie. Dunque, abbiamo questo sistema tecnologico, perché è tecnologico. Scusate, torno indietro. Stessa cosa vale per la pittura. Per la pittura, cioè, non è necessario essere di fronte a qualcosa per poterlo dipingere, o non è necessario che la cosa che dipingo esista veramente. Questo non toglie, non è un giudizio morale
Certo.
sulle altre discipline, io ce ne scampi, ma è una cosa, è un dato di fatto, è un dato di fatto su cui bisogna riflettere e su cui che noi sappiamo in fondo, per questo insomma ci fa così tanto, ci incuriosisce così tanto, ci fa sorridere questa vicenda dei due premi di fotografici sulle immagini, cose scambiano, no? È talmente falso che sembra vero, è talmente vero che sembra falso. Quindi questa cosa un po' paradossale. Però che traccia è la fotografia? Una traccia stranissima, perché è ontologicamente legata alla realtà, ma allo stesso modo è un gigante io lo chiamo un gigante coi piedi d'argilla. Perché tanto è potente nella sua capacità mimetica. È come uno specchio, no? Diciamo anche la tecnologia è andata sempre, come dire, migliorandosi e creando appunto una fedeltà, no? A proposito di musica, alta fedeltà, immagini ad alta fedeltà, che
Sì,
questa.
direi il parallelismo sta uscendo fuori in maniera sempre più netta, Luca, tra le
Sì,
tracce sonore e le tracce
sì.
fotografiche.
Sì, alta fedeltà, che bella questa espressione, alta fedeltà, no? La fedeltà come virtù.
Certo,
Non
certo.
mi viene in mente un senso negativo del sostantivo fedeltà, no? Cioè, esiste solo una
Certo.
fedeltà positiva. Allora, la tecnologia è capace di un'alta fedeltà. Fedeltà a che cosa? Fedeltà alla realtà. Tuttavia, nonostante questa alta fedeltà, le nostre tracce, le nostre impronte non sanno dire di che cosa sono impronte da sole. Cioè, è una cosa abbastanza paradossale se pensiamo. Noi siamo di fronte a uno strumento che ci crea un'immagine perfettamente somigliante, o è in grado di farlo, perché poi vabbè, possiamo anche sbagliare a usare la tecnologia, oppure possiamo fare apposta sbagliare l'utilizzo della tecnologia per ottenere altre cose. Ma di fatto, se io faccio un ritratto a Federico e lo mostro a una persona che cara a Federico, questa persona riconosce Federico e prova dei sentimenti, dei pensieri, eccetera. Dice: "Ah, questo è Federico." Ma se io la stessa immagine la faccio vedere a qualcuno che non conosce Federico, non sa chi è, questa persona non può riconoscere Federico. La fotografia non ci dice che cosa rappresenta. Questa cosa, diciamo, con questo esempio è un po' tiepido. Ma ad esempio, io amo fare il caso di una fotografia di Margaret Burke White, che è una famosa fotogiornalista degli anni 30 americana, che lavorava per Life, di cui c'è questa immagine di una vecchia, di una donna, di una anziana, diciamo, con uno strano copricapo che sembra un velo, vestita di nero, con gli occhiali, e potrebbe essere chiunque. Il problema è che la didascalia ci dice madre di Joseph Stalin. Allora, capite che nel momento in cui noi scopriamo qual è il volto, cioè scopriamo dalla didascalia che quella donna è la madre di uno dei più grandi dittatori e carnefici della storia del Novecento, della storia in generale, evidentemente in noi scatta qualcosa, ognuno scatterà quel che gli pare. Noi riconosciamo in quell'immagine qualcuno, riconosciamo, ma la questione è che la foto non ce lo sta dicendo, è la Margaret Bourke-White di cui noi ci fidiamo, a proposito di fedeltà, affidarci, insomma, ci dice che è la madre di Jovi Stalin. Se non ci fosse questo ausilio verbale, l'immagine sarebbe muta, o meglio sarebbe muta, non è detto che sarebbe muta, però non ci direbbe tutta viene da dire la verità, viene da dire la realtà adesso. Non voglio andare, fare un tuffo nella filosofia, anche se quando si parla di fotografia alla fine si va a parlare sempre di questioni abbastanza spinose che riguardano realtà, verità, affidabilità.
Certo.
Però questo per dire che è una traccia muta. Da un certo punto di vista, da un certo punto di vista, cioè è una registrazione, ma è una registrazione che ha bisogno di essere accompagnata da una, come dire, da una, l'ho chiamato ausilio verbale. Ora capiamo che il rapporto tra questa immagine, la traccia, e il titolo, potremmo dire, il titolo della traccia è un crinale, potremmo dire, è un crinale su cui si gioca tanto del linguaggio fotografico. Perché su questo crinale si può giocare la natura, come dire, la scelta di campo che un fotografo fa. Perché un fotografo può puntare tutto su questo rapporto, nel senso il rapporto tra la corrispondenza tra la didascalia e l'immagine. Quindi io, come dire, ti dico che quella è la foto dell'attentato a Donald Trump, perché io c'ero, l'ho scattata io, ero lì in quel momento e sotto ti dico che è esattamente il volto di Trump 30 secondi dopo che gli hanno sparato. Ora ci sembra una cosa poco rilevante, però diciamo tra 30-40 anni questa osservazione 30 secondi dopo acquisterà un valore storico e testimoniale molto superiore a quello che ha adesso. Oppure diciamo, io ti dico che quella è una trincea in Afghanistan, perché io ci sono stato lì e te l'ho fatta vedere. Oppure è avanti così, diciamo, questo aspetto molto documentario. Io ti faccio vedere delle cose e ti dico che cosa sono, e se non ci fossi io che te le faccio vedere, tu non le conosceresti, tu non le conosceresti. Però poi ci sono anche degli altri modi di utilizzare il rapporto tra linguaggio e parola. E linguaggio e parola si può anche non utilizzarlo, scommettendo che queste tracce parlino da sole una propria lingua che non ha bisogno di parole, che non ha bisogno di parole per essere scritta, cioè è un linguaggio visivo autonomo. Io la chiamo un'eloquenza muta. Un'eloquenza muta, in cui si gioca il rapporto tra immagine e spettatore su diversi aspetti che non sono verbali. E in questo senso, di nuovo, troviamo il parallelo con la musica, perché la musica è ciò che c'è di meno descrittivo tra i linguaggi, diciamo, artistici, cioè non verbali. La musica deve fare un grosso sforzo per essere descrittiva, o comunque, diciamo, ha un aspetto astratto molto preponderante, eppure ha la capacità di, attraverso il proprio del linguaggio, a toccare delle corde che, della nostra sensibilità, che in modo molto profondo, una melodia riesce a commuoverci, e tuttavia non sta dicendo niente di che può essere descritto con le parole. Descritto con le parole.
No, infatti, questo. Prego, Luca,
No,
prego.
perché stavo cercando
Sì.
l'esempio, però di tu.
No, mi colpiva molto questo tuo passaggio a proposito della fotografia, del tempo della fotografia in relazione anche alla traccia, no? Perché mi faceva riflettere che la fotografia che noi vediamo è sempre qualcosa che è un passato nel momento in cui noi. Rispetto al presente che viviamo nel momento in cui guardiamo una foto. Stessa cosa ovviamente anche per la registrazione, no? Per la registrazione, per la traccia musicale, se così vogliamo. E quindi questo rapporto tra queste due realtà ci pone in una dimensione di tempo che è come un osservare il passato nel nostro presente, quindi fermare tempo, boh, non lo so. Comunque sia, dal punto di vista dinamico, questa realtà esiste.
Allora, tu tocchi un punto abbastanza centrale per diversi motivi. Allora, il primo motivo è che sì, l'altra caratteristica di una fotografia che come dire, sta al passo col fatto che è un'impronta della realtà, è che la fotografia è legata imprescindibilmente a un qui e un'ora. Infatti,
Certo.
diciamo, il punto della didascalia è che sia più precisa possibile sul qui e ora, no? Siamo in questa città dell'America, siamo in questo giorno dell'America, e questo è Donald Trump che viene ferito. Ed è uno e uno solo questo qui e ora. Le dinamiche temporali vengono congelate in un istante, a meno che questo è un aspetto tecnico che forse, su cui forse vale la pena riflettere, cioè come si produce questa impronta. L'impronta si produce in un lasso di tempo, cioè la fotografia ferma un istante, ma questo istante non è mai uguale a zero, ha una durata, una frazione di secondo. Da una frazione di secondo a quello che c'è bisogno perché l'impronta si produca. Ci sono alcune immagini che sono realizzate in diversi minuti. Conosciamo le famose foto del cielo stellato o della luna, in cui tutto è fermo tranne le stelle che si muovono. Dunque, paradossalmente, la fotografia è una fotografia di un istante, ma questo istante è un istante che ha un lasso di. Ma, e questo è ancora forse un paradosso: la fotografia è proprio l'assenza, cioè, come forse è un'espressione che hai usato tu, ferma un istante, cioè nel processo, non so, di mettersi il cappello, levarsi il cappello. Se io fotografo l'uomo che con in mano il cappello, non so se se lo sta mettendo, se lo sta togliendo. Dunque, è una sezione del tempo, produce una sezione del tempo. E questa sezione, immaginiamoci una fetta, la fetta non è mai, non corrisponde mai a uno spessore zero, ok? E allora questa dimensione del tempo diventa interessante perché da una parte si può giocare su questa cosa, cioè c'è tutta la poetica e la poetica e la degenerazione di questa poetica, che è la poetica dell'istante decisivo, no? Su cui si è tanto parlato a proposito e a sproposito. No, io scelgo, io fotografo, sono nel punto giusto, nel momento giusto, per farti vedere una cosa che altrimenti tu non avresti visto e che proprio quel momento ti dà l'idea di un mondo, no? Cioè, attraverso un istante io ti do lo spirito di un'epoca, una cosa, una potenza espressiva eccezionale, eccezionale. Però contemporaneamente quel momento decisivo è anche una menzogna, è una bugia, perché è una selezione arbitraria, è una selezione arbitraria. Quindi, come dire, può essere usato, sfruttato anche per fini anche poco nobili. Quindi da una parte voler fermare, dall'altra parte l'insostenibilità di questo voler fermare, cioè la consapevolezza che invece il tempo passa. Il tempo passa e la volontà di documentazione vuole spingersi anche oltre le possibilità del medium. È chiaro che le immagini in movimento sono come si dice, lo sviluppo di questa cosa. Sostanzialmente in cinema sono la proiezione di tante fotografie che annullano, come dire, la dimensione cercano proprio di fare il contrario, cioè anziché fermarlo, catturare lo scorrere del tempo, perché noi del tempo abbiamo una percezione fluida, cioè di tempo scorre, quell'immagine del tempo scorre come l'acqua. È chiaro che, come dicevi tu, in ogni caso ciò che noi vediamo, sia in un'immagine fissa o in un'immagine in movimento, è qualcosa che è accaduto. E qua, come dire, l'espressione che viene usata da oddio, adesso non mi viene il nome, ovviamente non mi viene dal il grande semiologo e critico francese. Comunque l'espressione è stato Roland Barthes, scusate, Roland Barthes diceva camera chiara, ciò che vedo nella fotografia è stato. L'unica cosa che posso dire che è stato davanti all'obiettivo, è stato, quindi è passato. Passato perché effettivamente noi non possiamo fare una fotografia di ciò che deve ancora accadere. Perché? Perché non è reale, perché è solo ciò che è davanti all'obiettivo che può essere registrato. Non c'è una potenza, non proietta sul futuro, quindi la traccia traccia sempre di qualcosa che è stato, e quindi evidentemente qui si apre l'immenso e affascinante tema della memoria, della memoria, che però non so se questo, apriamo un capitolo che forse ci porta troppo lontano dal tema.
Sì, sicuramente il tema della memoria connesso con la fotografia è qualcosa che possiamo affrontare nel tragitto che stiamo facendo. Io volevo invece chiederti una riflessione su quella che era, diciamo, la tematica del Chigiana Radio Arte 9, che è appunto tracce verticali, che ricordiamo essere una tematica maturata studiando il libro dell'Esodo, capitolo 13, in cui si parla delle colonne, la colonna di fuoco e la colonna di nubi che guidavano ed accompagnavano il popolo appunto verso la terra di Israele. E noi abbiamo così ragionando, abbiamo visto che anche quelle erano delle tracce, però erano delle tracce verticali praticamente, no? Quindi Luca, come potremmo ragionare o comunque sia porre pensiero a una riflessione tra la fotografia e la verticalità della traccia. Anche lì si parla poi di passato, di un'esperienza di passato, no? In un certo senso, perché seguire delle tracce è come dire ripercorrere il passato di qualcuno o percorrere il passato di qualcuno, ecco.
Allora, io su questo avrei due osservazioni. Allora, la prima è considerando termine verticale in senso metaforico, e cioè dire linguaggio. Il linguaggio può essere utilizzato in direzione verticale o in direzione orizzontale. Cosa intendo? A volte ho sentito, io non ho grandi studi letterari, neanche musicali, quindi mi si perdonerà un po' la superficialità, però sì, a volte si deve usare questa espressione. La poesia di Dante è verticale, la poesia di Shakespeare è orizzontale. In che senso lo si dice? È come se la questione diciamo, se è vero, e questa è un'ipotesi che chiedo agli ascoltatori di concedermi di poter usare. Se è vero che il nocciolo dell'arte è la questione dell'umano, no? L'umano, le grandi questioni dell'umano, il significato della vita, della morte, della giustizia, dell'amore, questo tema dell'umano può essere svolto in modo orizzontale o verticale. In che senso? Pensiamo a Shakespeare. È come se mettessi in scena come dire, lo spettro delle questioni umane in modo orizzontale, cioè considerando dai principi, i re, i cattivi, i buoni, i matti, i ridicoli, eccetera, in cui c'è come uno svolgimento appunto a 360 gradi, facendo vedere la ricchezza. E la ricchezza della varietà, no? La ricchezza della varietà dell'espressione di queste grandi questioni dell'umano. Viceversa, con una grande, perdonandomi la semplificazione, viceversa, Dante è come se affondasse in modo verticale nella profondità di questa. Di queste questioni, andando al nucleo più profondo. No, questo non mi, mi si, appunto, ripeto, è una semplificazione perché parlare di. No, non sto dicendo che Shakespeare non è profondo, anzi, ma è come se. Anche ecco, gli strumenti che si dà Dante della filosofia, della teologia, eccetera, gli permettono proprio, sono come le trivelle, no? Che gli permettono di scendere in profondità. Allora, continuando questa analogia, a me piace sempre pensare anche all'arte, alla fotografia, in questi due termini, no? Verticalità e orizzontalità nel senso di varietà e profondità. Quindi avremo fotografi che appassionati a vedere il più possibile la varietà delle forme del mondo, diversi modi, la documentazione attraverso i ritratti, attraverso il rapporto con le cose che accadono nella società, mentre altri, in senso forse più lirico, più sottile, più introspettivo, vanno in questa direzione che è più profonda. È chiaro che le due direzioni sono percorribili attraverso anche linguaggi diversi. È chiaro che la prosa è più adatta alla descrizione delle differenze dello spettro dell'umanità, mentre la poesia, la lirica, il linguaggio lirico è proprio a questa sua capacità di farci sprofondare, come dire, nella materia dell'umano, nella sua profondità, attraverso appunto lo spingersi del linguaggio verso i suoi limiti anche di comprensione, no? dire cose che non si capiscono, per dire cose che ci sono misteriose, per affondare, appunto, per toccare, per flirtare col mistero dell'animo dell'uomo, del mistero della vita, delle cose che non ci spieghiamo e che pure non ci leviamo dalla testa di conoscere, di voler abitare le situazioni misteriose che vorremmo abitare. E allora dobbiamo inventarci un linguaggio capace di abitare certe cose. E allora lì la poesia, che è la poesia verbale, è evidentemente la poesia visiva. E qui torniamo a ciò che dicevamo prima sul proprium del linguaggio, del medium, e attraverso elementi propri della fotografia, che sono la composizione, l'inquadratura, i colori, le ombre, le luci, la dinamica anche dei grigio, dei grigi, delle ombre, insomma, questa cosa. Quando si parla di verticalità o orizzontalità, io penso, questo è il primo pensiero che fa. Il secondo è più, non so, è più prosaico forse, più tecnico, cioè proprio legato alla geometria. Allora, storicamente la fotografia nasce rettangolare. Non saprei dire perché, probabilmente perché le immagini erano già rettangolari, i quadri erano rettangolari, sono sempre stati rettangolari. E rettangolo è chiaro che ha due tipi di orientamenti, quello verticale o quello orizzontale. No, c'è anche, poi successivamente nasce anche il formato quadrato, che, e questo è molto significativo, che nasce perché nelle redazioni dei giornali, appunto, occorreva, cioè, l'impaginazione di un'immagine può essere fatta in modo verticale o orizzontale, ma il fotografo non poteva fare due scatti dello stesso soggetto, uno verticale e uno orizzontale, ma ne faceva uno quadrato, cioè la tecnologia è stata proprio inventata, il famoso formato 6x6, delle Rolleiflex del 30 soprattutto, nasce proprio con questa cosa, la stessa immagine può essere tagliata in modo verticale o orizzontale. È simpatico che, o sintomatico, simpatico e sintomatico direi, che i due orientamenti vengono chiamati, se orizzontale, panoramico, landscape, o se verticale, portrait, ritratto. A dire cioè che tendenzialmente un panorama lo si fa orizzontale e un ritratto verticale. Sono cose abbastanza banali, però possono anche rivelare cose molto più profonde. Allora, innanzitutto, la cosa particolare è che la visione ha a che fare anche con la visione. Noi le fotografie o i quadri sono delle visioni, sono delle visioni che vanno viste, ed è un dato di fatto, un dato, diciamo, adesso parlare di natura è sempre molto spinoso, però diciamo, noi nasciamo tendenzialmente con due occhi e se ci va bene, questi due occhi sono su una linea orizzontale. Dunque, la nostra visione è stereofonica, a proposito di musica. Quindi vede la profondità anche proprio perché abbiamo due occhi che sono su una stessa linea orizzontale. Ma questo significa che la percezione che abbiamo della nostra visione è una percezione orizzontale, è una percezione orizzontale che è parallela a quella dell'orizzonte. E quindi non ci stupiamo se la forma della macchina fotografica tendenzialmente è stata orizzontale. Poi c'era quella col formato quadrato che era verticale. E quindi, diciamo, fino almeno all'invenzione dello smartphone, il comune modo, di realizzare una foto era tendenzialmente orizzontale. Con la ve con la allora, io assisto però e dico un'altra cosa. Tuttavia, sì, la nostra visione è su un asse orizzontale. L'orizzonte è un asse orizzontale, però il nostro corpo è verticale. Il nostro corpo è verticale, si sviluppa in altezza. La nostra, come dire, la forma sintetica di un corpo, se dovessimo farla, è una linea orizzontale, non è una linea verticale, anche se evidentemente c'è chi come me ama stare sdraiati. Però diciamo, la posizione dell'uomo è la posizione eretta, eretta ed è una linea verticale. Però volevo fare questa osservazione, e cioè io curo una rubrica su un magazine, curo una rubrica con una foto a cui sono dedicate due pagine, uno specchio, così, come viene definito in termine tecnico, in cui ci va una sola foto e un breve testo. Essendoci il testo, per forza di cose, è difficile, cioè, è quasi, no, 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 l'impaginazione non si può fare con una foto verticale. Quindi io devo andare a cercare foto orizzontali. Io le cerco nelle pubblicazioni di fotografia, e ciò che registro è che la stragrande maggioranza delle foto scattate per i libri di fotografia sono verticali. Questo indipendentemente dalla questione che dicevo dello smartphone, perché qui non stiamo parlando di linguaggio dei social network, qui stiamo parlando del livello letterario della fotografia. Livello letterario della fotografia. Quindi diciamo, non c'è più un altro tipo di riflessione che probabilmente, secondo me, è legato al fatto che i fotografi sempre di più pensano in prospettiva del libro fotografico. C'è John Gossage, che è un grande fotografo americano, che dice che il libro è la Premier League della fotografia. Cioè, chi gioca in Serie A fa i libri, perché è un linguaggio più complesso, un linguaggio più ambizioso. E qual è il problema del libro? Il problema del libro che nasce, e anche qui non so, forse potremmo rifletterci, ma nasce verticale, cioè nasce verticale, si sviluppa verticale. Noi, i nostri libri che leggiamo, la pagina è messa in verticale,
È vero.
e i mobili in cui li conserviamo sono pensati per progetti verticali. Quindi in passato ci sono tantissimi libri in formato panoramico, in cui le foto sono orizzontali e sono messe su una pagina orizzontale, ma sempre di più il libro è verticale. È un libro verticale, ci si può mettere anche pagine e fotografie orizzontali, lasciando molto bianco, ma evidentemente l'ambizione, il volume, come dire, che in fotografia il volume corrisponde alla scala dell'immagine. Se faccio un francobollo, è come se suonassi a basso volume. Se invece faccio una wallpaper di 4 metri per 2, sto suonando con un'amplificazione, come dire, da stadio, no?
Certo.
E dunque, su una pagina verticale il fotografo cerca di occupare tutto lo spazio possibile. Quindi siamo di fronte, diciamo, a una grande tendenza alla foto verticale. Ma questo potrebbe essere solo una questione tecnica, eccetera. Ma come sappiamo, le questioni tecniche poi finiscono per produrre significati, anche questa è una riflessione molto, molto ampia. Ma io direi così: torniamo alla definizione landscape portrait. Allora, da che cosa Forse, e questa è una mia ipotesi, potrebbe essere dettata questo porre la macchina fotografica in verticale, è proprio la dimensione della persona. Cioè, forse, diciamo, c'è stata un'epopea, lunga, complessa, soprattutto della fotografia americana, a sviluppare la dimensione del paesaggio. Cioè, che era il tentativo di capire dove siamo, dove siamo capitati, che cos'è il mondo, cioè che cos'è questa cosa che è la scena su cui si svolge il grande dramma della vita. Perché, come nelle tragedie di Shakespeare, la natura partecipa del dramma dell'uomo, la tempesta in cui è avvolto Re Lear. È come se fosse la tempesta che si agita dentro l'animo di Re Lear. E dunque la questione della profondità, della profondità, della prospettiva verso l'infinito ha dominato tantissima fotografia fino a diversi anni fa. Però per guardare l'orizzonte, io sono convinto che occorra avere delle coordinate, perché altrimenti non ci si orienta dentro il paesaggio. Le coordinate, quindi sono le coordinate che sono coordinate di tipo culturale, e le coordinate culturali del Novecento erano sicuramente legate a un certo tipo di pensiero, oserei dire anche un certo tipo di ideologia, ideologia in senso soft, direi, cioè soft, non hard nel senso. Ecco, negli ultimi anni, probabilmente la mia generazione, diciamo dai 40, attorno ai 40 anni e fino a scendere, questa apparecchiatura di pensiero è come se l'avessi un po' smarrita, o le cose abbiamo provato ad essere più meno attrezzati. E dunque la dimensione della prospettiva, della profondità, è come se fosse venuta meno, e dunque lo sguardo si è fermato più vicino al nostro corpo. E la nostra attenzione, la nostra curiosità, la nostra necessità di capire è partita da più vicino rispetto alle cose che abbiamo più vicino. E dunque, quando uno è vicino, si avvicina, è come se si avvicinasse anche, è più facile avvicinarsi alle cose basse che alle cose alte, no? E avvicinandosi alle cose basse, uno è forse portato a inquadrare in modo verticale. Ma anche, e questo è anche un aspetto, cioè è un aspetto più personale, più soggettivo, sicuramente più intimistico, che ha a che fare con la soggettività, la persona, e quindi il ritratto, e quindi il landscape, e quindi l'aspetto verticale. Ora, non so se questo mio viaggio volo pindarico un po' delirante oppure no, però mi sembra che se dobbiamo parlare di tracce verticali, io dico che la traccia verticale, la fotografia verticale segna la contemporaneità della fotografia, e forse le ragioni di questo sono rintracciabili da una necessità di ricominciare a conoscere la realtà da più vicino, perché siamo meno attrezzati per guardare lontano.
Beh, io ti dico grazie Luca per questa riflessione critica, perché mettendo il focus, diciamo così, su questo tema, in realtà ha aperto proprio a una, non voglio usare un termine, a una orizzontalità, ma sicuramente a una dimensione di profondità, di analisi, che è molto interessante, sul quale sarebbe anche molto bello ritornarci sopra, perché appunto la dimensione della prossimità, la dimensione che poi innesca anche quella della ulteriorità, insomma, quindi a partire proprio da questa definizione di traccia verticale. Quindi grazie davvero. Mentre ci avviamo alla chiusura, ti chiederei Appunto, se tu volessi raccontarci un po' di questa esperienza ad Arles e darci anche una anteprima della mostra che curerai a partire dal prossimo agosto, appunto, al meeting di Rimini.
Allora, diciamo questo, il festival che si chiama Le Rencontre della Fotografie ad Arles sono una manifestazione molto, molto non dico antica, forse la parola sbagliata, però diciamo, insomma, sono 4 decenni che segna la vita di questo paesino della Camargue. Meraviglioso villaggio con i resti romani e con addirittura un'arena conservata e un teatro antico, un anfiteatro antico. Diciamo, è il festival più famoso e più importante del panorama della fotografia, proprio per la sua storia e per l'importanza che ha assunto negli anni. È diventato un punto di riferimento e anche un punto di incontro, soprattutto nella sua settimana inaugurale, che è tradizionalmente la prima settimana di luglio, in cui i maggiori player della fotografia, intesi come fotografi, curatori, direttori di musei, foto editor di riviste, si incontrano per questo festival che alterna soprattutto mostre che allestite anche in luoghi molto molto suggestivi, chiese romaniche, portici, criptoportici romani, l'ospedale in cui era stato ricoverato Van Gogh, insomma, cose molto. Quindi c'è questo aspetto affascinante. Il livello è sempre molto, molto alto, e per gli operatori dell'ambiente è sempre una grande occasione di incontro. Quest'anno ci sono state diverse mostre importanti. Diciamo, forse la più importante, la più affascinante è stata quella di Sophie Calle, che è grandissima artista contemporanea che ha sempre usato in modo molto, molto profondo e molto poetico l'immagine fotografica, e soprattutto giocando sul rapporto tra immagine e parola. C'è una importante mostra dedicata alle donne fotografe giapponesi, curata soprattutto da Leslie Martin, che fino all'anno scorso era direttrice creativa delle edizioni Aperture, della Aperture Foundation di New York. C'è un'importante mostra di Cristina De Middel, la fotogiornalista che oggi è presidente della leggendaria agenzia Magnum Photo, che è quella che era stata fondata da Robert Capa e Henri Cartier-Bresson. C'è un'importante mostra su Mary Ellen Mark, fotogiornalista, anche lei molto, molto importante. Una mostra che mi è piaciuta molto, anche perché l'autore è un autore che emergente, secondo me molto valido, con cui ho avuto appunto, ad esempio, l'occasione di parlare in quei giorni, che si chiama Vasanta Yogananta, che è nato a Grenoble da genitori dello Sri Lanka e oggi abita a Marsiglia, ed è sicuramente una delle voci più importanti della fotografia francese e anche mondiale oggi. Certo, la questione della verticalità e orizzontalità è sempre lì, è un tema che tocca anche la natura della fotografia, che oggi, avendo perso il trono, ma questo ormai da decenni, dentro della TV, avendo perso il trono della documentazione, della testimonianza sul campo, nelle vicende del mondo. È un po' la ricerca della sua una sua nuova identità, che è un'identità artistica. Cioè oggi i fotografi una volta sognavano di essere i grandi inviati di guerra, oggi sognano di essere venduti nelle gallerie di Chelsea. Il problema è quando cosa significa per un fotografo fare arte? È una cosa che è una domanda che ci si pone dalla nascita della fotografia. Certo che se i pittori con l'avvento della fotografia entrarono in crisi, chiedendosi quale fosse la funzione, la nuova funzione della pittura, spodestata dal suo ruolo di documentazione, di creazione di memoria, oggi la crisi dei fotografi è molto più profonda rispetto a mio parere, a quella dei pittori. È chiaro che i pittori hanno continuato a fare pittura e hanno fatto grande pittura e hanno, come dire, scavallato la crisi in maniera molto prolifica e feconda. Oggi, prima la televisione, oggi l'intelligenza artificiale costringe a una riflessione molto profonda. Quindi, diciamo, siamo in mezzo al guado e non sappiamo, diciamo, quando le cose prenderanno ancora una forma chiara. Questo è quello che direi su Arla. Mentre al meeting di Rimini, che si svolge alla Fiera di Rimini tra il 20 e il 25 agosto, ho proposto agli organizzatori della manifestazione una mostra, una personale, di un fotografo americano che si chiama Curran Hutleberg, che è un fotografo nato a Washington nel 1982, che ha studiato pittura e si è specializzato in fotografia alla scuola di Yale, con maestri importanti come Gregory Crutzen, ad esempio, e che si è distinto negli ultimi anni per un nuovo stile molto, molto particolare di fotografia cosiddetta in stile documentario, perché qua è tutta una questione anche di termini. Lo stile documentario è lo stile di fotografia che riprende la documentazione, cioè una fotografia precisa, accurata, a fuoco, senza trucchi, ma in cui, diciamo, la fotografia è fotografia, non vuole mimare le tecniche della pittura con lo sfocato, molto, quindi stile documentario, diciamo la scuola di Walker Evans e Robert Frank. Lui dice, si è distinto per un modo di indagare soprattutto i luoghi poco battuti degli Stati Uniti dal punto di vista iconografico. Il nord della California, in cui ho fatto un lavoro che si chiama Lost Coast, un libro del 2016, e poi River's Dream, che è quello appunto il lavoro che portiamo a Rimini, che è stato pubblicato nel 2022 da TBW, che è un editore di fotografia di Oakland, California, e che è stato presentato il lavoro alla Biennale del Whitney del 2019, e nel 2022 il libro è stato tra i finalisti del premio Aperture per i foto, che è il più importante libro, il premio per i libri fotografici. A Rimini porteremo tutti i 65 scatti del libro, che indaga questo il sud-est degli Stati Uniti, soprattutto Florida, Mississippi, East Texas, indaga queste realtà rurali, le comunità, le famiglie, il loro rapporto con la natura, con la vita quotidiana. Il metodo è quello appunto dell'andare e partecipare di questa vita, di queste persone. Quindi Karen Attleberg si è fatto ospitare da queste persone, ha vissuto con loro anche diverse settimane, per immergersi completamente in questa realtà e raggiungere il livello di confidenza per entrare in un certo tipo di intimità. È un fotografo che non usa la didascalia, assolutamente non usa la didascalia perché queste immagini possono diventare delle porte verso delle realtà anche dal punto di vista iconografico, ma che suscitano anche delle domande, delle questioni. È chiaro che lui, da artista della East Coast, liberal, laureato a Yale, la grande curiosità era incontrare questo territorio abitato da queste persone che sono del suo stesso popolo, ma sono così diverse dal punto di vista culturale. In un momento in cui l'America soffre questa grande polarizzazione, divisione, la grande frattura, Atterberg prova attraverso la pratica della fotografia a conoscere l'altra America, quella diversa da sé, e riconoscere che cosa c'è di comune, in queste persone, andare a cercare là dove il territorio dell'umano si fa comune. È una mostra meravigliosa, se vi invito a venire a vedere.
Bene, grazie Luca. Sicuramente anche in queste tue descrizioni, sia di Arles che soprattutto quest'ultima, direi, a proposito della mostra che andrai ad inaugurare, si ritorna proprio su questo tema dell'orizzontalità e della verticalità che abbiamo percorso dall'inizio, appunto partendo dal tema del che genera di arte nuove, appunto questo incontrare l'altro per vedere possibili piattaforme comuni, questo mi sembra veramente un tema di lettura molto forte e di cui anche direi che, almeno dal mio punto di vista, c'è proprio bisogno, ecco, di mettere, sul tavolo una possibilità di lettura in tal senso. Per cui grazie per questo tuo contributo di curatela di questa mostra. Bene, allora direi che ci
Grazie a voi.
avviciniamo alla chiusura della trasmissione. Noi ringraziamo Luca Fiore per essere stato con noi. Allora diamo
Grazie a
appuntamento,
voi. Ti
Luca, a visitare la tua mostra dal 25 di agosto, giusto alla Fiera di
aspetto.
Rimini,
No, dal 20 agosto, dal 20 al 25.
dal 20
Dal
al
20 al
25 agosto,
25, sì.
appunto alla Fiera di Rimini, 5 giorni di focus intensi, appunto. Quindi, amici in ascolto, l'invito è ad approfittare di questo tempo. E Luca, noi ti diamo come sempre il benvenuto ed anche l'invito a ritornare, ovviamente, a rincontrarci ai microfoni di Tigiana Radio Arte. Quindi salutiamo gli amici in ascolto. Grazie a te, Luca, e a
Grazie a
risentirci.
voi, arrivederci.
Buon proseguo di trasmissione e diamo la linea alla regia. For the people not speaking in Italian, we continue with the broadcast of the program from the Kijana Radio Arte 9. Stay tuned.